Ore 17:45. Delia, seduta sulla poltrona accanto al caminetto sotto la pendola di Bull, guardava la fiamma. Aveva l'impressione di essere un insetto e di aver sostenuto una lotta con un altro insetto. Meno intelligente di lei, meno pronto. Curioso, dopo tutto, con quel suo fiore rosso e coi suoi occhi frugacchianti, irrequieti come antenne. Ecco, dovevano essere le sue antenne, quegli occhi, e poteva benissimo trattarsi di un grillo colossale. Tutti, del resto, nel palazzo e fuori, al Decamerone, in quell'altro luogo, in quel luogo che a ricordarlo sentiva un brivido delizioso correrle per la schiena, tutti erano insetti in movimento, insetti laboriosi e affannosamente occupati a costruire o forse a distruggere. Certamente a prendere. Ma lei era indubbiamente l'insetto migliore, la regina degli insetti. Appunto questo, un'ape regina. Gli altri erano schiavi attorno a lei, le pecchie laboriose. Perciò lei aveva i capelli di fiamma, aureola di fuoco, e i suoi brillanti, le sue gemme, che nessuno più le avrebbe tolti, nessuno. Le fiamme del caminetto serpeggiarono, il ceppo fischiò, saettò. Di dove veniva l'improvvisa corrente d'aria? Non voleva voltarsi, non si voltò. Il fuoco l'affascinava. La fiamma era verde, coi bordi d'argento. Perché era morto suo marito? Non si aspettava che morisse così presto, lei. E adesso? E adesso? Tutti schiavi. Tutti? Ma lei a ogni modo li dominava con l'intelligenza, con la bellezza, col suo corpo che sapeva carico di emanazioni elettriche. La faccia, rivolta verso la fiamma, illuminata dalla fiamma, era immobile. Un poco soltanto aveva le labbra sollevate agli angoli, come a un sorriso di trionfo, un sorriso colmo di sottintesi. Il dottore voleva l'autopsia. Un fiore rosso alla bottoniera e le antenne che si agitavano. Il sorriso si accentuò. Tanti potevano voler la morte di mio marito, io per la prima. Era vero, ma non si muore anche di angina e di arteriosclerosi? Una tosse discreta. Si volse lentamente. Che cosa volete, Pietro? Ecco di dove era venuta la corrente d'aria che aveva fatto serpeggiare la fiamma. Il domestico si inchinò e le porse una busta. Insetti, insetti laboriosi, in continuo movimento. E lei, la regina. Lacerò un lembo della busta. Fatelo venire. Pietro uscì. Di nuovo la fiamma vacillò, serpeggiò, verde e argento. Sofia le mandava al marito. Perché? Perché? Ah, quel morto! Il questore glielo aveva detto. Hanno trovato il cadavere di un uomo con un pugnale conficcato nel petto. E a lei era venuto da ridere. Come da ridere? Sofia! Rise ancora, ma questa volta di un riso contratto, teso, silenzioso. Che c'è, cavaliere? Questa notte, nel salottino del Decamerone, hanno ucciso. Prosegua. Lo fissava e lui lì davanti tremava. Insetti, insetti. Anche questo aveva le antenne, ma quanto poco sensibili. Gettava gli occhi sul pavimento, smarrito, per non guardarla. Finora nessuna sorpresa. Adesso sarebbe venuto il nome. Volse di nuovo il volto alla fiamma. Il cavaliere poteva vederle soltanto i capelli, la nuca bianca, la scollatura discreta dell'abito di crespo. Il signor Marco, con una pugnalata al petto. Non si mosse. Era questo, dunque? E Sofia aveva subito sentito il bisogno di mandarla ad avvertire. Cara Sofia. Non c'era nulla da dire, nulla. La polizia ha invaso il circolo. Io ho dovuto fuggire dalla finestra della sala da gioco per venire qui da lei. Lo guardò. E poi? Sofia, mia moglie, ha voluto che lo facessi. Adesso torno laggiù, mi arresteranno. E poi? Non dirò mai, però, d'esser venuto qui da lei. S'era messa la mano sul cuore, era solenne e ridicolo, anche pietoso. Doveva avere una paura infantile, che vinceva soltanto col compenetrarsi nel senso eroico della sua azione. «Grazie, cavaliere. Non lo dica, infatti, non le crederebbero». E gli sorrideva. Lui indietreggiò, girò su di sé, inciampò nel tappeto, arrivò alla porta, proiettando il cranio in avanti, proteggendosi con le mani. Fu un miracolo se non andò lungo per terra. Trovò il modo di uscire. Lei era rimasta immobile, non aveva riso. Chi aveva ucciso il signor Marco? Perché lo avessero ucciso poteva supporlo facilmente, ma chi era stato? Se non lui, chi? Si alzò, si guardò attorno. Occorreva affrettarsi. Non qui dentro, pensò. So benissimo che non le aveva qui. Si passò una mano sulla fronte. Nella camera di lui, nella camera dove giaceva il cadavere. L'autopsia. Lo avrebbero portato via per l'autopsia? E l'infermiera che non doveva muoversi, che sorvegliava i movimenti di ognuno. Si diresse alla porta, attraversò la sala, nel salottino che precedeva la camera di suo marito. Si fermò. Aveva sentito un rumore di voci. Subito risuonò la voce stridula, tagliente del dottore. «Chiuda la porta della camera, infermiera!» Lei aveva veduto un gruppo di camici bianchi. La porta del bagno era spalancata. L'infermiera le disse con dolcezza: «Permette?» Lei si allontanò pensando che l'infermiera si chiamava Bambina. Ore 17:45. «Vieni con me, e anche voi, tu!» E si volse alla gente che aveva mandato a chiamarli. «Va a cercare un tassì, fallo venire qui!» Salì per primo in fretta, sul secondo pianerottolo davanti alla porta chiusa. Cruni gli disse: «Ma non abitava al secondo piano?» «Sì, ma noi andiamo al terzo». Quando furono nell'anticamera moresca, si volse: «Accendete i fiammiferi». Entrarono nella seconda stanza al lume delle fiammelle. Vannetta Arcangeli era ancora in terra. Che pugno! Forse aveva esagerato. Ma quando, in quattro, la sollevarono, la donna mostrò gli occhi aperti. Aveva lo sguardo duro, cattivo, e li fissò uno dopo l'altro per fulminarli. «Su, in piedi voi!» Lei si afflosciò ancor di più. «Giù nel tassì e accompagnatela a San Fedele, mettetela in guardina. Se si ribella, le manette». Si ribellò. Fu un altro inferno di calci, di pugni, di strattoni, di graffi. Cruni dovette aiutare i due agenti, che da soli non bastavano. Per le scale si sentì un franamento apocalittico. Uscirono gli inquilini del primo piano e il brigadiere li ricacciò in casa. La donna arrivò al portone con l'abito a brandelli, i capelli sciolti e arruffati, schiumando come una dannata. Gli agenti e Cruni erano stremati e ansavano. «Peserà un quintale?» «Pesava di più, aveva l'inferno in corpo». La portinaia, a tutto quel ciclone, s'era chiusa nello sgabuzzino e guardava di dietro il vetro. Uscì quando la vide nel tassì. «La signora Arcangeli, ma che ha fatto?» Cruni si contentò di mandare una specie di ruggito e tornò in alto. De Vincenzi aveva già cominciato a cercare. L'appartamento era identico a quello del vecchio, anticamera a due porte, una dava nel salotto dove s'era scatenata l'ira di Dio, l'altra nella cucina in cui evidentemente la padrona dormiva anche, perché c'era una branda e perché non avrebbe potuto dormire altrove. L'ultima camera, quella da cui aveva fatto la sua apparizione il visconte, quando si era incontrato con De Vincenzi, era appunto la camera dell'inquilino. «Ma chi è quella furia, dottore?» chiese Cruni, a cui doleva ancora un ginocchio per un calcio ricevuto. De Vincenzi aveva acceso la luce. La camera conteneva mobili strettamente necessari: il letto, il cassettone, l'armadio dei vestiti, un piccolo tavolo, qualche seggiola. In un angolo era il lavabo a muro e il rubinetto dell'acqua corrente. Lusso voluto certo dal visconte, perché in quella vecchia casa, dove mancavano i bagni, non poteva evidentemente esservi acqua corrente nelle camere. Sul letto disfatto si vedeva un pigiama di seta a colori, le pantofole sullo scendiletto. Nella vaschetta del lavabo, piena d'acqua saponata, nuotava una spugna. Tutto rivelava che l'uomo s'era realmente svegliato assai tardi e doveva avere appena terminato di vestirsi quando il commissario aveva suonato. Un particolare colpì subito De Vincenzi e fece sternutire lui e Cruni dopo 5 minuti che si trovavano nella stanza. La finestra era spalancata. «Aveva bisogno d'aria pura», fece con un ghigno il brigadiere che andò a chiuderla. «Dove dà quella finestra?» Cruni si era fermato a contemplare qualcosa con profonda meraviglia. Trasse di tasca una lampadina elettrica e ne proiettò la luce fuori della finestra. «Venga a vedere, dottore!» Sì, adesso molte cose si spiegavano, e anche il fatto che il visconte si fosse fatto sorprendere in casa dal commissario, mentre avrebbe avuto tutto il tempo di fuggir prima. La finestra dava sopra uno stretto cortile rettangolare, lungo e umido, di cui un lato era costituito dalla casetta cimiciosa e l'altro dal palazzo di marmo. Di fronte alla finestra dalla quale si affacciavano i due funzionari e quasi alla stessa altezza si aprivano 4 finestre, che dovevano evidentemente appartenere all'appartamento del secondo piano del palazzo. «Ha visto?» e Cruni indicava davanti a sé, in basso. Aveva veduto, infatti. Dalla facciata della casetta a quella del palazzo era stato gettato un ponte, una trave lunga che poggiava da una parte nell'incavo di un foro fatto nel muro della casetta col toglierne qualche pietra e dall'altro sul largo cornicione che correva sotto le 4 finestre di fronte. Nulla di più semplice che passare dalla camera del visconte nell'appartamento del secondo piano del palazzo, poiché la trave finiva proprio al di sotto di una delle 4 finestre e quella finestra era aperta. «Chi abita lì di fronte?» «Nessuno. È uno dei 2 appartamenti del palazzo, sopra il Decamerone, che presi in affitto da una società di assicurazioni, non saranno occupati che in marzo. Terminiamo di cercare qui dentro e poi andremo a vedere quale altra sorpresa ci attende lì». Terminarono presto, nella stanza del visconte, perché dentro l'armadio dei vestiti, coi capi abbastanza numerosi di un guardaroba da giovanotto elegante, trovarono qualche etto di oppio e tutta una serie di pipe e lampade per fumare. «Ma perché non è scappato dalla finestra e ha lasciato qui questa roba?» «Pensava appunto di poterlo fare come sempre e non si è dato premura. Alle 5 mi hanno sentito suonare e lui si è affrettato a varcare la passerella, ma quando si è trovato dall'altra parte e ha fatto per scendere le scale, deve essersi accorto che il palazzo era piantonato e le scale piene di agenti e non ha potuto che tornare indietro. Allora, con l'aiuto della mite Vannetta, ha rapidamente concepito la scena della ribellione del lampadario strappato dal soffitto e gettato fra le mie gambe». Aveva dato tutte quelle spiegazioni al suo subalterno, soprattutto per chiarire la situazione a se stesso. E il brigadiere gongolava dalla soddisfazione. Lui aveva un vero feticismo per il suo capo e a sentire che gli parlava come a una uguale non stava più in sé. Osò chiedere. «Lei crede, dottore, che ci sia nesso tra il morto e Vannetta Arcangeli?» Ospite premurosa del visconte, pronta a sacrificarsi di persona per facilitargli la fuga e il giovanotto stesso? Altro che nesso. Una cosa però è forse certa, che lui non sapeva dell'assassinio del vecchio, o ignorava che fosse stato compiuto in una sala del Decamerone, perché altrimenti avrebbe facilmente immaginato che il palazzo era occupato dalla polizia e che quindi la fuga da quella parte gli era preclusa. «Scendiamo. Qui per ora non c'è più nulla da fare». Sul portone De Vincenzi chiese alla portinaia il nome dell'inquilino del terzo piano e la vecchia gli sfoderò di nuovo quel suo foglio sudicio. «Visconte Bruno della Casa, 28 anni, da Livorno, benestante». «Lei crede?» fece Cruni, ma questa volta De Vincenzi lo guardò con leggera ironia e gli disse soltanto «Che vuoi che creda?» Ore 18:45. Il questore, rincattucciato in fondo all'auto, aspettava. A che scopo salire? Non voleva che parlare a De Vincenzi, Lo aveva mandato a chiamare dall'autista e gli aveva detto che il commissario doveva trovarsi a compiere un sopralluogo nella casa accanto. Il delitto di via Fiorioscuri stava per diventare il corollario del delitto di Corso Venezia. Sperava con tutte le sue forze che così non fosse, ma sentiva che la sua era una speranza vana. Che strana creatura quella donna! Aveva l'aria di una giovane tigre dai muscoli bendati. Si toccò il garofano doppio all'occhiello, sorrise. Una giovane tigre, mica male. De Vincenzi avrebbe apprezzato il paragone. Avrebbe perfino pensato che lo avesse preso da qualche libro. Lui non leggeva e aveva orrore della psicanalisi. In questo caso, però, perché quella vasta sala davanti a quel caminetto che ardeva meno, però, della chioma rossa della donna, era stato preso da uno strano senso di smarrimento? Il suo spirito, sempre così vigile e preciso, così rapido e succinto, s'era messo a vacillare. Vacillava come la fiamma del ceppo. Era questo, qualcosa che gli batteva attorno come un soffio. Sensazione imprecisa, ricordo vago di quella sensazione, e anche delle cose e di lei. Quali parole gli aveva dette, precisamente? Quali di esse avrebbe ripetuti al commissario? Non sapeva. Eppure aveva voluto parlare subito con De Vincenzi, appunto per dirgli qualche cosa di sostanziale, di immanente, che lui sentiva immanente e definitiva. Tanta gente aveva ragione di uccidere mio marito, e io per la prima. Parole, atteggiamento estetico di donna che si guarda e che si ascolta. Ma il morto c'era. Il dottore gli aveva parlato di ecchimosi impercettibili, di vasomotori, di arresto cardiaco provocato ad arte, l'arte dei Borgia. Sicuro che facesse l'autopsia, e il più presto possibile. Avrebbe dovuto riferirne a Roma. Ah, se non ci fosse stato nulla! Era un vecchio diplomatico, ministro plenipotenziario in Cina. Mio marito aveva un solo amore. L'amore per le pietre preziose. Amore? Passione? Viveva per la sua collezione di gemme. E lei ha verificato che la collezione sia intatta? Che vuol dire? Io non ho mai saputo dove mio marito avesse la sua collezione. E aveva riso sinistramente. Le fiamme del ceppo avevano vacillato. La sua ragione vacillava, quella sì. Questo ricordava di essersi detto. È la pazzia, attenzione, io sto per diventar pazzo. Si toccò il garofano e sorrise. Quella era roba da De Vincenzi. Aveva ordinato l'autopsia. Qui, nella sua camera? Dove volevano? E il dottore? Ma perché il dottor Veretti aveva voluto destare in lui il sospetto e dirigerlo contro la marchesa? Aveva chiamato il medico municipale, aveva voluto un consulto con uno specialista. «Sono qui, commendatore. Salga, venga dentro. Debbo riferirle? Credo che ci troviamo di fronte a una banda. Ah, una banda di ladri, di gioielli, di ricettatori. Che cosa? Ma sì, guardi, era sotto il cadavere». Il questore prese in mano l'astuccio vuoto e lo contemplò. Aveva acceso la luce. De Vincenzi guardò fuori dal vetro. Non avrebbe voluto che li vedessero dentro quell'auto. Ma perché era rimasto con l'astuccio sulla palma e lo fissava, come ipnotizzato? E poi c'è altro. Ma a che scopo parlare? Non lo ascoltava e guardava l'astuccio. Non gli era mai capitato di vedere il suo capo in contemplazione di qualcosa a quel modo, e neppure che tacesse e non lo ascoltasse. Mi darà il suo rapporto in seguito. Lei ha ancora molto da fare qui? Molto da fare? Tanto da fare. Comincio adesso. E sarà calda. Avrà bisogno di mobilitare mezzo San Fedele. Mobiliti quel che vuole. In che modo, calda? In tutti i modi. Quello che ritengo uno dei capi della banda è riuscito a fuggirmi dopo aver strappato un lampadario dal soffitto e avermelo gettato tra i piedi. Ma tornerà. E chi altro ancora? Ci troviamo dinanzi a una vera e propria associazione a delinquere, senza contare che c'è tutta quella masnada del Decamerone. Il questore si fece grave, abbassò la voce. Mi ascolti, De Vincenzi. Le ho detto della morte del marchese Goffredo Vitelleschi, ma non le ho ancora detto che forse si tratta di assassinio. Abbassò ancora di più la voce e continuò a parlare. De Vincenzi lo ascoltava con concentrazione, cercava di leggergli il pensiero attraverso tutte quelle parole. Che cosa credeva realmente? Qual era realmente la sua convinzione? Ma lei suppone... Nulla, vada lei, supponga lei. Un'altra donna. E l'autopsia? Prima di sera sarà fatta. Andrò laggiù tra un'ora, forse due. Vorrei sgomberare prima il campo qui. Bene, vada quando vuole. Forse io mi sono fatto prendere dalla fantasia. Quel maledetto dottore coi suoi vasomotori. Arrivederla. De Vincenzi scese dall'auto, chiuse lo sportello, la macchina si mosse, aprì. Cruni aspettava sul portone. Andiamo a visitare l'appartamento vuoto? Adesso era lui che non ascoltava. Finalmente disse. Andiamo. Quando fu di nuovo nell'anticamera del Decamerone, vide che i suoi ordini erano stati eseguiti. Tre agenti piantonavano l'ingresso. Si volse al brigadiere. «Hai dato tu le consegne, prima di venire da me poco fa?» «Sì, dottore, altri due agenti li ho messi di là, nel salone.» «La presidentessa?» «Là dentro, nella sala da gioco.» Il commissario aprì la porta e guardò. Sofia Moroni stava seduta davanti a un tavolo e faceva un solitario. Era tanto assorbita nel chiedere alle carte la sua sorte che non sentì neppure lo scatto della serratura e lo stridere dei cardini. De Vincenzi ebbe un sorriso, lasciò aperta la porta e tornò verso gli agenti. «È venuto nessuno?» «Sì, dottore. 6 o 7 persone, quasi tutte donne.» «E li avete fatte andar via?» «No, dottore. Il brigadiere ci aveva dato ordine di trattenerle.» «E dove le avete messe?» «Di là, nel salone.» «Il cameriere?» «Sempre nel guardaroba. Poco fa dormiva.» «Chiamalo.» Romeo comparve, zoppicando sulla sua gamba dura. «Che cosa ci sarà adesso? Ma che vogliono da me? Che dica tutto quello che so? Stanno freschi, io non so nulla.» «Venite qui, voi. Dove stanno le chiavi dell'appartamento superiore?» «Come? Anche questo? Ma chi glielo ha detto?» «Non fare lo scemo. Dove teneva il cavaliere le chiavi dei due appartamenti vuoti del secondo e del terzo piano?» L'idea gli era balenata all'improvviso e dalla faccia dell'uomo che gli stava davanti capì di aver colto nel segno. «Lo domandi al cavaliere? Ditemelo voi, e subito, altrimenti vi faccio condurre in questura e vi ci tengo fin quando non vi sarete convinto che si va a finire in carcere anche soltanto per aver taciuto.» Eccoli lì. Erano appesi a un chiodo, nell'angolo della porta, sul muro. Un anello con due chiavi inglesi, simili, se non addirittura identiche, a quelle che aprivano il Decamerone. De Vincenzi le prese. «Ritornate a dormire.» «Ma a casa mia, quando mi ci manda, che cosa c'entro io se hanno ammazzato quel vecchio?» Il commissario era già fuori dell'uscio, seguito da Cruni, a cui aveva fatto segno. Dovettero aggirarsi per le camere vuote del secondo piano alla luce delle lampadine tascabili. Non trovarono null'altro che tracce visibili di cera in una delle stanze, quella che aveva la passerella alla finestra, e anche altrove, sul pavimento. In un angolo dell'ingresso videro un paio di candele a metà consumate. È evidente che prendeva questa strada per uscire da casa della donna senza essere veduto, osservò Cruni. Quella poteva essere la spiegazione della passerella e delle tracce di cera. Ma De Vincenzi pensò che non si entra dalla finestra in un appartamento disabitato e non ci se ne procura le chiavi della porta, come evidentemente doveva aver fatto il sedicente visconte, per uscire inosservati da casa propria, o almeno non per questo soltanto. Dovevano servirsi di quell'appartamento per ben altre ragioni e in più persone, come luogo di convegno. A meno che... Sì, poteva darsi, ma occorreva conoscere a uno tutti i soci e le socie del Decamerone. Sofia Moroni e il cavaliere non avevano forse avuto a Shanghai una fiumerie e l'avevano impiantata anche a Milano. Nell'appartamento di Vannetta Arcangeli, al quale facevano accedere gli iniziati attraverso le stanze vuote, sopra la passerella lanciata da una casa all'altra. Certo che a entrare nel portone del palazzo non era come infilarsi in quello lercio e sudicio della casetta cimiciosa. Non si era notati, non ci si comprometteva. Mentre chiudeva la porta, si disse che il giorno dopo, con la luce, avrebbe compiuto un'altra perquisizione ben più accurata e profonda. Scesero. De Vincenzi stava dirigendosi verso la sala da gioco. Avrebbe turbato il solitario della presidentessa. Ed era deciso a non turbar quello soltanto, quando un'esclamazione soffocata di Cruni lo fece voltare. Sulla soglia era apparso il cavaliere. «Ah, è tornato? Bravo! Vada di là nel salone a fargli onore di casa ai soci. Credo che la sua assenza sia stata deplorata».